Benvenute, benvenuti, questo è il secondo appuntamento di questa serie di incontri dedicati alla poesia contemporanea e come vedrete dal programma che contiene le descrizioni dei vari incontri, la concezione di poesia che si propone in questa serie di appuntamenti è molto, molto varia. Ieri abbiamo cominciato con Federico Italiano e Laura Pugno che hanno presentato le loro più recenti pubblicazioni. Invece oggi ci inoltriamo in un'opera di Tommaso Il Dio, che è un racconto, un paesaggio della poesia italiana degli ultimi 50 anni, quindi diciamo, non ci affidiamo direttamente alle voci dei poeti, ma proviamo a ragionare su quella che è stata anche la storia e una sorta di tentativo di mappatura della poesia italiana degli ultimi 50 anni. Siamo anche molto contenti che uno degli assoluti protagonisti di questa storia della poesia italiana sia oggi qui con noi, cioè Milo De Angelis, che sarà protagonista, immagino lo sappiate, insieme a Viviana Nicodemo, dell'appuntamento di domenica, che non si terrà però in questa sala, questa di oggi è la sala Esattezza. Tutte le sale hanno come nome una delle lezioni di Calvino e per la poesia io ho scelto Esattezza perché mi sembrava la più, come dire, chirurgicamente adeguata. Ma invece l'appuntamento di Milo De Angelis, suo Rerum Natura, si terrà nella sala Coerenza. E poi vabbè, domani c'è una quantità, ci sono tre appuntamenti di fila dedicati alla poesia tedesca con Nico Bleuche, avremo Marilena Rehm e Bruno Galluccio e poi Dimitri Liakos, uno dei più importanti poeti e drammaturghi greci. Io non rubo tanto tempo, vi ringrazio soltanto di essere qui e di aiutarci a mantenere alta l'attenzione sulla poesia che si fa, che si scrive, che si pensa e sono molto contenta che al Festival mi sia stata data la possibilità di organizzare questi incontri. Lascio la parola a Tommaso Il Dio, che avete capito è l'artifex di questa che non è un'antologia, quindi la definiamo così, e a presentarla ci sarà Bernardo De Luca che insegna letteratura italiana contemporanea all'Università Federico II.
E chi meglio?
Grazie a voi per essere qui.
Innanzitutto ringrazio Carmen Gallo che anche quest'anno diciamo, ha organizzato e ha riservato questo spazio all'interno del festival dedicato alla poesia, che sappiamo non è scontato all'interno di un festival di letteratura questo spazio, e dunque anche il festival stesso, il presidente Massimo Adinolfi, che con forza crede appunto in questo spazio dedicato alla poesia. Da come avrete potuto capire, il compito non è facile se Carmen sente l'esigenza di definire questa una non antologia. Perché ci troviamo di fronte effettivamente a un'opera che si scrive in una tradizione, e in particolare in una tradizione novecentesca molto forte, e dall'altro lato però in qualche modo non solo si fa carico di portare questa tradizione all'altezza dei tempi, quindi all'altezza del nuovo millennio, ma mischia le carte e in qualche modo fa tesoro di alcune esperienze del passato, di questo genere, che l'antologia è un vero e proprio genere letterario, e dall'altro lato però anche appunto mischia le carte, a partire sin dal titolo, cioè Poesie dell'Italia contemporanea. Quindi non troviamo innanzitutto nell'indicazione come dire, un classico elemento temporale, che può essere quello di un secolo, quella di indicare la contemporaneità più stretta, o anche appunto un decennio e così via. Ma troviamo, diciamo, di un'Italia contemporanea, che è allo stesso tempo un'indicazione temporale vasta e stretta, ma dall'altro lato soprattutto troviamo quel primo termine, poesie, che forse è l'elemento più forte rispetto a quella tradizione di cui parlavamo, perché potremmo dire almeno simbolicamente che questo genere, almeno nella contemporaneità, nasce ad inizio Novecento con l'antologia di Pancrazzi e Papini, che intitolano, diciamo, per raccogliere le esperienze che si sviluppano dal 1900 al 1920, intitolano la loro antologia Poeti d'oggi. E da questa indicazione nasce, diciamo, come dire, questo genere novecentesco a cui si decide solitamente di, come dire, di rispettare questa indicazione del titolo, cioè indicare poeti, oppure anche di disattenderla, cioè fare ricorso a qualche altra nozione. Non a caso tra gli anni 60 e gli anni 70 nascono quelle che sono le antologie canoniche, diciamo, novecentesche. Da un lato Edoardo Sanguinetti con La poesia italiana del Novecento, e quindi vedete che un autore capofila del movimento avanguardista rinuncia all'indicazione degli individui, degli autori, per fare riferimento invece a qualcosa che si dà come complessità linguistica, cioè come qualcosa di unitario, poesia. Sappiamo bene che quella era anche una strategia, come dire, poetica. Non a caso nell'antologia di Sanguinetti, l'antologia di Sanguinetti si chiudeva alla fine con il gruppo 63, tra l'altro non auto-antologizzandosi, ma in qualche modo mostrando con questa scelta di porre il gruppo 63, ed essendone in qualche modo il capofila, di indicare quantomeno una presenza fantasmatica, quale quella del curatore. Dall'altro lato, tra il 77 e il 78, invece, Fortini prima, all'interno di un'operazione complessiva di storia della letteratura della La Terza, pubblica un volume dedicato ai poeti del Novecento, titolo che sarà poi ripreso da quello che l'anno successivo, da quella che poi sostanzialmente è diventata la nostra antologia canonica del Novecento, cioè quella di Pier Vincenzo Megliardo, che mantiene il titolo Poeti del Novecento. E nel giustificare questa scelta, Megliardo stesso indicava l'idea che esistono gli individui, esistono gli autori. Megliardo li sceglieva a partire dal Floruit, cioè dall'opera maggiore che diciamo li impone sulla scena poetica. Non esiste una poesia che possa essere indistinta, diciamo, nella sua organicità, ma esistono le varie esperienze individuali. Nel 79 però esce un'altra antologia, in questo caso più come dire, più circoscritta dal punto di vista temporale, che è Poesia degli anni 70, pubblicata da Antonio Porta, che raccoglieva tutte le esperienze che si erano consumate, diciamo, nel decennio precedente, cioè quello degli anni 70, che è un decennio, come dire, fondamentale per la poesia italiana, perché da un lato chiude un quindicennio che ha un'esplosione di forme pari solo a quella di inizio Novecento, cioè del momento delle avanguardie storiche, perché tra il 65 e gli anni 70 escono i capolavori assoluti della poesia, diciamo, secondo novecentesca, un'antologia che in qualche modo intrattiene molti punti di contatto con questa di Tommaso Di Dio. Altre antologie, diciamo, decisive, usciranno tutte in un annus mirabilis per l'antologia, per questo genere, usciranno tutte nel 2005, cioè antologie che aprono il nuovo millennio. Se quella di Enrico Testa, dopo la lirica Poeti italiani del Novecento, recupera l'idea degli individui, lo fa però anteponendo questo sintagma dopo la lirica, e quindi sposando, come dire, l'idea di Megliardo che esistono gli individui, ma tuttavia in quel titolo dando una direzione già critica e interpretativa molto forte a questa storia, diciamo, della poesia italiana, cioè un'idea che in questo genere, la lirica, si stia ibridando con gli altri generi, e che quindi si entri in una fase post-lirica. Non esprimo giudizi, diciamo, espongo solo qual è il quadro e in cosa si inserisce questo lavoro di Tommaso Di Dio. Altra antologia su cui anche, diciamo, ci sono molti punti di contatto, sono anzi le altre due antologie che mantengono molto forti punti di contatto con questa di Tommaso Di Dio, è Parola Plurale, allestita da un'equipe, diciamo, di studiosi, uscita per Sossella sempre nel 2005, e poi 30 anni di Novecento di Alberto Bertoni, dove vediamo nella prima, già sin dal titolo, gli individui esplosi, cioè esiste una pluralità di voci che mette in seria difficoltà l'antologizzatore per organizzare una mappatura, diciamo, rispetto a questa esplosione di voci, e dall'altro lato invece con Bertoni ci troviamo di fronte a un'antologia che procede per libri, non per autori, ma per libri, quindi una cronologia di anni fatta per libri. Nel caso di Tommaso, dell'antologia allestita Tommaso Di Dio, ci troviamo di fronte non a libri, in qualche modo, ma a testi, a individui, ma a singoli individui testuali. L'antologia allestita ovviamente con un'introduzione dove Tommaso dà conto, diciamo, di quali sono state le sue scelte, poi si parte dal 1971, ci sono 5 soglie, cioè 5 decenni sostanzialmente in cui Tommaso divide, diciamo, questo paesaggio della poesia contemporanea. Ogni soglia presenta un'introduzione che descrive quelle che sono sostanzialmente le interazioni tra questo paesaggio poetico da un lato e dall'altro gli eventi storici che in qualche modo hanno una relazione stretta o comunque entrano in forte comunicazione con le sequenze di testi che il lettore attraverserà. E poi, diciamo, dopo le soglie troviamo appunto le sequenze dei testi che si snocciolano, diciamo, sotto gli occhi del lettore come se fossero, diciamo, degli annali, riprendendo appunto una scansione annuale. Dopo le soglie troviamo dei percorsi di lettura molto belli in cui Tommaso, diciamo, costruisce una serie di indicazioni, di possibili indicazioni con cui può essere sfogliata l'antologia, secondo di quelle che potrebbero essere delle tematiche, delle forme che in qualche modo il lettore può seguire lungo l'arco dei decenni che stiamo attraversando. Ad esempio un'opposizione tra forme chiuse e forme aperte, tra poesia incivile e poesia civile, tra io e non io, eccetera. E quindi fornendo al lettore degli esempi, e questo mi sembra importante, di come costruire il proprio percorso personale all'interno dei testi. Cioè non sono dei percorsi esaustivi, sono solo degli esempi e degli inviti al lettore a fare altrettanto con la sequenza di testi che troviamo di fronte. Dopo questa breve illustrazione io lascerei la parola a Tommaso per farci capire meglio, anche ora che l'antologia è uscita, diciamo, da qualche mese, da dove nasce innanzitutto questo titolo, perché proprio poesie, se è convinto, diciamo, se i mesi che sono passati dall'uscita, come dire, hanno dato manforte alla convinzione di scegliere questa prospettiva, e in generale proprio da dove nasce il lavoro e questa esigenza.
Grazie mille a Bernardo, grazie a tutto il festival Campagna Libri che mi ospita e mi dà occasione di chiacchierare con voi intorno a questo patrimonio straordinario che è la poesia italiana contemporanea. Questo lavoro nasce da uno sconcerto, da una mestizia, da una profonda e sorda sofferenza, la sofferenza di chi frequenta per ragioni di vita, di opera, di ossessione la poesia, come me, come tante altre vite umane di questo paese, che si trova poi a vagare nei luoghi che dovrebbero essere preposti a permettere l'accesso a questo patrimonio e trova la propria attesa costantemente frustrata, ovvero negli ultimi 20 anni, l'avrete notato, è difficilissimo recuperare libri, testi di poesia contemporanea, è quasi un'impresa impossibile, è sparita dalle librerie maggiori, sopravvive soltanto negli scaffali di alcune rare librerie più, come dire, devote, quasi carbonare, quasi segretamente anch'esse, no, complici di alcune vie della poesia contemporanea, o sopravvive nelle case, sepolte nelle case, no, dei poeti che assiepano nelle proprie dimore veri e propri tesori di poesia contemporanea. Ma chi volesse, no, avvicinarsi a questo patrimonio spesso si trova nella condizione di non poter accedere al patrimonio. Allora, questo lavoro profondo nella sua impostazione proprio iniziale, nella sua idea di fondo, nasce dall'idea proprio di restituire ai parlanti di lingua italiana quello che il laboratorio, mi sento di dire, più feroce, appassionato e sconvolgente della lingua italiana, ovvero la poesia, abbia elaborato negli ultimi 50 anni, che è stato sottratto ai parlanti di lingua italiana. Spesso chi parla la lingua italiana non sa che cosa è avvenuto in questi 50 anni nella poesia italiana, spesso non lo sa neanche chi segue i corsi di poesia o chi addirittura si è iscritto alla facoltà di lettere, magari segue il corso di letteratura contemporanea e non ha la fortuna di avere il professore Bernardo De Luca che portano la poesia contemporanea in una verità anche personale, scommessa dentro la lingua. Ve lo dico semplicemente, questa settimana ho iniziato un laboratorio nell'Università Statale di Milano di poesia contemporanea. Iscritti sono solo 27 ragazze della laurea magistrale. Dopo un'ora che parlavo, una ragazza timidamente ha alzato la mano e mi ha detto: ma guardi, qui io non ho mai letto una poesia dopo gli anni 60. C'è un problema di reperibilità, di restituzione ai parlanti di lingua italiana di questa enorme, ormai, e straordinaria fertilità che la poesia italiana ha avuto negli ultimi 50 anni. Quindi, prima di tutto, c'era questa esigenza. Io sentivo e sento proprio come un impellente bisogno quasi politico, no? Perché insomma, se uno segue la poesia e crede, scrive la poesia perché crede che in questa lingua che si va facendo nella tradizione di tante voci che si intersecano ci sia un valore anche civile, un valore da condividere. Ecco, allora questa esperienza sentivo fosse necessario restituirla, trovare il modo di restituirla. E allora come fare? Ecco, a questo punto l'idea era che non potevo farlo in maniera, diciamo così, estremamente partigiana. Cioè, nel momento in cui, Bernardo ve l'ho accennato, erano gli anni 60, erano gli anni 70, c'era una dimensione sociale della letteratura completamente diversa. Quando Sanguinetti faceva la sua antologia o la faceva Mengaldo, c'era una maggiore presenza, no, della poesia negli spazi pubblici, nelle riviste, era maggiormente presente anche come patrimonio di un'elite culturale. Oggi tutto questo non c'è. E allora mi sentivo che c'è la necessità di restituire questo patrimonio nella sua più ampia e radicale pluralità di vie, molteplicità di vie. E qui appunto gioca un po' quella tradizione recente di antologie di cui accennava prima Bernardo, cioè quella che affonda insomma in questi due testi, due o tre testi importanti dei primi 2000, Parola plurale, 30 anni di Novecento e Dopo la lirica. Sono tre testi che io ho incontrato nella mia giovane età, quando mi affacciavo, no, al patrimonio e cercavo avidamente, e non trovavo, se non per fortunosi episodi, aperiodici, no, la grande poesia. E allora quegli strumenti che mi apparivano sono stati per me fondamentali, utilissimi, perché erano dei modi attraverso cui potevo entrare nel concerto, nello sconcerto della poesia e potevo costruire poi dei percorsi personali, delle letture che ovviamente oltrepassavano quei volumi. Allora mi sono detto, sono 20 anni che questo lavoro non era stato più fatto, non era stato più aggiornato, ed è arrivato il momento, insomma, quando mi è stato chiesto dalla casa editrice Saggiatore di curare questo lavoro, ho mio malgrado dovuto accettare, constatandone la necessità, cioè il fatto che mancavano degli strumenti di lavoro. Allora, di fronte a questa mancanza potevo lavorare, come dicevo, in maniera molto agile e semplice e snocciolare i miei 10 nomi, i miei 10 poeti preferiti, che erano già nel mio cuore stampati, come dire, certi, sicuri e salti. Mi sembrava un lavoro davvero meschino fare così, un lavoro davvero povero. Avrei, come dire, tradito non tanto la mia parte di poesia, ma proprio la grande tradizione di poesia contemporanea, che a me pare più ampia di quanto io stessa possa amare. Come dire, come se c'è nella poesia un amore più grande, che supera anche quel mio, no, legame profondo e idiosincratico con questa tradizione. E allora si trattava di trovare un modo di dialogare con quella forma di radicalità plurale, come la chiamo in questo lavoro, che a me pare essere la condizione in cui tutti noi viviamo oggi nel contemporaneo, cioè questo superamento in qualche modo della partizione necessaria, ma questa convivenza invece in un'epoca che un critico come Alberto Casadei ha descritto come epoca del cloud, cioè l'epoca della sinestesia continua, del continuo coapparire delle differenze. Oggi si parla anche questo criterio sociologico della comparizione, no? Cioè il fatto che noi appariamo continuamente a un estraneo. Pensate alla differenza che si poteva avere nelle comunità preurbane, no? In cui tutti vivevamo con i contigui, con i simili, con i conosciuti. Poi è arrivato lo shock delle grandi città, guarda caso gli siamo iniziate le antologie proprio in quegli anni, no? Lo shock delle grandi città, la scoperta della modernità. Beh, oggi siamo ancora oltre quello shock. Nel 2023, no? Si è superato il moderno, siamo dentro un'ipermodernità multimediale, iperconnessa, in cui viviamo tutti con 2-3 avatar, non so quante mail avete voi, almeno 4-5, schermi diversi, la pagina, il computer, il cellulare, viviamo una pluralità di schermi pulsanti e divenienti che nulla hanno a che fare con l'esperienza di un uomo come poteva essere Franco Fortini, un uomo tutto sommato recente della nostra umanità, no? Eppure viviamo in un contesto così radicalmente mutato. Allora si trattava per me di trovare una forma ancora nel libro, questo supporto incredibilmente persistente della nostra cultura occidentale. Noi siamo la cultura del libro, questo libro anche nel volume imita in qualche modo i libri fondativi della nostra tradizione. Ecco, nel libro, trovare ancora nel libro la possibilità di però far convivere questa condizione contemporanea, questa condizione di comparizione reciproca con l'estraneo, che è l'esperienza che viviamo sui mezzi pubblici. Faccio un esempio, no? In cui ci troviamo a fianco non soltanto a persone che non conosciamo, ma la cui radice culturale c'è profondamente remota e estranea. E questa è la condizione delle grandi città del nostro tempo, e con cui dobbiamo fare i conti. E mancava, secondo me, ancora un fare i conti con questa condizione radicale anche nel nostro ambiente, diciamo così, nel nostro ambiente letterario di quelle appunto che tu hai chiamato questo genere letterario antologia. Allora, si trattava per me, ecco, arrivato al punto, di fare un esperimento come genere antologico, mettiamola così, no? Io avevo ereditato dal Novecento questo genere tabù, dentro cui ancora io sentivo ancora percorso da fantasmi di attese canonizzanti, no? Di straordinarie tensioni di prestigio e potere, no? Insomma, ancora un genere che era paradossalmente rimasto indenne nel Novecento. Il Novecento che ha furiosamente sbranato tutti i generi letterari. Pensate cosa è diventato il romanzo nel corso del Novecento. Leggete da Manzoni a Jeff Joyce, soltanto in giro di pochi decenni, completamente un'altra dimensione. Pensate cosa è diventato oggi il romanzo, no? Oggi esiste la docufiction, il romanzo saggio è diventato romanzesco oggi, no? Cos'è diventata la poesia, appunto, questo libro lo racconta bene. Ecco, l'antologia, il genere antologico era rimasto in una sorta di purezza astratta, no? E infatti le sue caratteristiche elementari, cioè i guasti cartesiani dell'autore e della generazione, sono stati intoccati nel corso del Novecento, con stupore, cioè nel senso qualsiasi antologia tu vada a prendere, tranne quelle due o tre che Bernardo giustamente ha evocato come tradizione eretica, cioè quella di Antonio Porta degli anni 70 e quella di Bertoni, ma ce ne sono alcune altre, ma poche. Ecco, tutte quelle, come dire, tutte tutte le antologie, persino quelle più appartenenti alle tradizioni più iconoclaste e distruttive, come quelle dell'avanguardia, beh, tutte rispettano sacralmente, religiosamente, questi due assi cartesiani, l'asse dell'autore e l'asse della generazione. Cioè tutte le antologie non hanno potuto fare a meno di essere dobloni, diciamo così, di autori, di cui c'è il nome, spesso addirittura in copertina, viene esibito questo nome in maniera anche potente, penso a quella di Testa, di Enrico Testa, che presenta i nomi degli autori in copertina, ma non è la sola ovviamente, e quella appunto, quindi quando si parla di antologia si tratta di fare dei ritratti biografici, no? Biocritici, e poi si trattava di dividere il tempo delle nascite e quindi selezionare un anno oltre il quale si iniziava la mappatura, no? Qui abbiamo i nati oltre una certa data. Questi assi sono talmente radicati che pure, ripeto, un'antologia come Poeti degli anni zero di Vincenzo Ostuni, poeta insomma sicuramente dell'area più sperimentale della nostra recente storia poetica, quando ha fatto quell'antologia addirittura ha fatto una serie di ritratti di autori, no? Mettendo addirittura le foto degli autori stessi, gli autoscatti degli autori stessi nelle pagine. Quindi un delirio di narcisismo e di rappresentazione dell'io, in un'antologia che metteva nelle prime pagine proprio io sceglierò quegli autori che hanno fatto meglio dell'io, no? Era talmente, cioè, è talmente ovviamente è un'antologia molto interessante che vi consiglio di leggere, io ne ho tratto molto giovamento per il mio lavoro e anche per la mia conoscenza di poeti, ma mi ha fatto molto pensare in questa direzione, cioè era talmente inavvertito questo codice genetico da essere addirittura, no, è moltiplicato da quegli autori stessi che proprio ne vanno contro, diciamo così, quegli stessi pregiudizi. Allora, secondo me, si trattava di appunto di modificare il DNA di questo genere, di lavorare sulle sue strutture portanti per creare qualcosa, un'opera, un libro, un oggetto, come dire, un oggetto alieno, ma spero che nelle vostre mani diventi qualcosa di familiare, di perlustrabile, di governabile, nei limiti in cui il genere della poesia permette una governabilità, insomma, di provare a raccontare, ecco, raccontare quello che è successo negli ultimi 50 anni di poesia, provando a manipolare questo genere letterario che mi pareva ancora troppo radicato su quegli assi della generazione e della biografia, come dire, in un tempo, a mio parere, che non fa più, non vive più con complicità questi valori. Cosa intendo? Intendo che la somma di questi due assi, autorialità e generazione, crea un effetto di forte eroicizzazione dell'autore, no? E dà l'impressione che la storia della letteratura, appunto la storia della letteratura, sia una sorta di teatro dove si susseguono le imprese eroiche, diciamo così, di alcuni grandi cavalieri della poesia, che vengono a mano che si scorre il volume illuminati da una luce di bue nel buio intorno, e si scopre finalmente le grandi imprese, le grandi gesta, le res geste di questi eroi cavalieri, che sono appunto le opere che si susseguono come appunto in una storia con una cronologia molto stretta. Ecco, io non percepisco, non riesco più a percepire la letteratura così. Forse è un problema mio, però ho dei complici in questo, spero, ma insomma io non riesco più a vivere la letteratura come lo scontro eroico fra alcuni cavalieri nell'agone teatrale della letteratura. Io vivo la poesia come davvero un'esperienza di intensità pulsante, come una miriade di pulsazioni linguistiche che accadono in dei corpi testuali, in dei momenti fisici, a volte si concrezionano in un libro, a volte in uno schermo, a volte in un reading, a volte in un palco. E questa molteplicità pulsante di forme linguistiche, di intensità linguistiche, io non le riesco più a percepire come del tutto calate nella biografia, nella storia biografica di una persona. Ora, questo non vuol dire che io reputi delle storie che partono dalla biografia degli autori o delle antologie future che partono da questi presupposti come antologie del tutto spacciate a principio. Sarei pazzo a pensare così. Sto semplicemente dicendo che quello che ho provato a fare in questo lavoro è fare un esperimento, cioè provare a dire vediamo cosa succede nel lettore, nella vita di chi attraversa questo linguaggio, se tentassimo questa inedita impresa di disinnescare l'enfasi su queste due assi cartesiane, perché nessuno l'ha mai fatto, e quindi è nato in me, forse anche da poeta, il desiderio di rompere questi assunti inerti che si trascinavano da un secolo.
Ok, molto bella l'idea. Molto bella l'idea, però poi c'è un lavoro, come dire, effettivamente pratico da fare per poter restituire quest'idea di una, cioè, come dire, di un corpo pulsante linguistico quale quello della poesia. Tra l'altro hai detto anche, io sono anche poeta, cioè nel senso che Tommaso Di Dio è uno tra gli autori, diciamo, maggiori della sua generazione, e quindi si pone un problema nel momento in cui vuoi scegliere appunto di dare una direzione basata sui testi, sulle poesie, non sui due assi cartesiani dell'autore e delle generazioni, si pone un problema di criteri di scelta, cioè nel senso come poter anche, come dire, evitare di creare una selezione, una sequenza di testi che in qualche modo non siano specchio piuttosto della tua poetica che di uno sguardo che vuole restituire un paesaggio. Diciamo, detta in termini banali, verrebbe da dire come fai a gestire soggettività e oggettività dello sguardo, diciamo, sul paesaggio, che riguarda sia la selezione dei testi, cioè diciamo sia la selezione in maniera verticale, cioè nel senso quali testi, sia la sequenza in maniera orizzontale, nel senso gestire poi la sequenza stessa e il racconto in qualche modo non era un compito facile.
No, diciamo subito una cosa: nel 2023 credo che bisogna fare anche un passo filosofico insieme, insomma, cioè questo mito dell'oggettività va un po', ecco, finalmente credo abbandonato. È una scorza che ci portiamo da una lunga tradizione ottocentesca, ma prima ancora ovviamente, insomma, di questa possibilità che esista un dato neutro e neutralizzato e oggettivo. Nelle nostre menti si incarna nel mito della formula, no? E scientifica intendo la formula anonima che brilla nel cielo impuro, ecco, della scienza, o magari si incarna nella vox veritas, più prosaicamente delle nostre macchine che producono informazioni che a noi sembrano disincarnate, quindi magicamente appunto prive di soggettività. Ecco, questo è un problema. Io qui ho voluto essere, sono stato chiamato a essere solo curatore, e questa cosa mi è sembrata a lungo andare una grande opportunità, perché essere solo curatore mi permetteva proprio di non mentire, di non nascondermi dietro nessun velo di presunta oggettività, di presunzione di neutralità. Cioè qui c'è un colpevole, il colpevole ha un nome e un cognome e non si nasconde dietro un'equipe, dietro una serie di nomi o una cattedra che ne potrebbe attestare la scientificità, no? No, qui c'è un corpo che è incarnato, a cui quel nome fa riferimento, un corpo di storie e di incontri, perché, come dire, abbandonare il mito dell'oggettività non vuol dire calarsi toto animo in un altrettanto mitologica soggettività come monade. La soggettività non è una costruzione, è una costruzione dialogica, narrativa anch'essa, fatta di incontri, di percorsi e di dialoghi. Quindi aver messo il mio nome lì e aver lavorato profondamente nella mia soggettività non vuol dire aver fatto tesoro solo delle mie idiosincrasie e del mio gusto strettamente singolare, ma aver cercato di costruire a partire dalla storia, diciamo così, che incarna quel nome e che in questo momento mi sta in qualche modo parlando, ecco, aver fatto attraverso questo corpo che sono io una serie di incontri, di percorsi. Per cui per fare questo lavoro ho parlato con una marea di persone, ho letto una marea di libri, mi sono confrontato con una miriade di altre prospettive che ho ascoltato, che ho provato a comprendere, che ho provato ad annotare e di cui ho provato a leggere gran parte dei tesori che mi suggerivano.
Quindi c'è stato quindi anche questa soggettività che fa appello a questo nome, che è il nome del curatore, non è una monade chiusa e non porosa, ma invece è stata proprio un grande percorso di porosità. Nel senso che in questi ultimi 10 anni, questo lavoro più o meno è durato 8 anni di lavoro, diciamo che questi ultimi 10 anni li ho passati tantissimo ad ascoltare, leggere, imparare dalle biblioteche delle persone più disparate. Quando incontravo un poeta che stimavo, che mi sembrava avesse la stima delle persone che stimavo, cercavo di capire qualche sua lettura. Dicevo: ma quali sono i tuoi libri? Cosa hai letto? Cosa è successo a te? Quali sono i libri che ti hanno permesso di diventare quello che sei, che ti hanno cambiato, no? E ho provato a leggerli, ho fatto tesoro. Ovviamente non ho potuto mettere tutti i libri di tutti, no? Però ho cercato di fare questo lavoro come diceva Stoppani, no? Dalle Alpi all'Etna, no? Cioè, dalla Sicilia alle Alpi, cercando di costruire il mio sguardo, accogliendo in maniera più possibilmente inclusiva, fatta di appunto porosità. Ovviamente la porosità è un concetto che non è quello, no, del transito immediato. La porosità indica un dialogo, un contatto, una contaminazione. Quello che passa dentro il sistema attraverso la porosità è in qualche modo anche digerito dal sistema che lo accoglie. E quindi questo libro sì, fa tesoro di tante letture, però poi alla fine c'ero io e quella pagina, io e quel testo, io e quella orecchia sulla pagina, quel testo di tutti quei libri letti, e però quei tre testi, caspita, sono un tesoro. Ho provato allora a costruire un'antologia di queste eccellenze, di questi picchi, di queste intensità, con l'idea che dicevo prima della poesia non tanto come successione storica di continuità, ma come invece esperienza di stacchi, di picchi, di fratture. Questo è un testo composto di fratture, composto per fratture, per anche, forse ne parleremo, per antagonismi, no? È così vera questa cosa che infatti ho seguito un metodo opposto a quello del pur interessantissimo e grandissimo lavoro di Enrico Testa, che è un critico che ovviamente tutti abbiamo letto e che è impossibile pensare, comunque, cioè, mi sono nutrito moltissimo dei suoi lavori. Lui, quando ha fatto Dopo la lirica, è partito, diciamo così, da una tesi, no? La potevi enunciare, no? Cioè Bernardo De Luca l'ha potuta sintetizzare in un assunto, e tutti i testi che poi troverete in quel libro sono, diciamo così, l'epifenomeno generativo di questa tesi. Infatti Enrico Testa ha lavorato in quel metodo, diciamo così, deduttivo, no? Aveva una tesi e poi ha costruito un'antologia basata sull'apparizione concreta di quella tesi. Io ho seguito il metodo opposto, ma proprio radicalmente opposto, ho seguito il metodo induttivo. Sono partito dalla lettura dei testi, non avevo alcuna tesi, non ho una tesi sulla poesia contemporanea, cioè non vi posso dire ecco la poesia contemporanea è, sarei un traditore della poesia se vi potessi dire questa cosa. La poesia è continuamente smentita di quello che è stata poc'anzi, no? Pensate soltanto a cosa apre il libro di letteratura italiana. La storia della letteratura italiana si apre forse ancora con San Francesco, no? Con Laudes Scriptorum. Voi credete che Francesco faceva poesia? Quella è una poesia? Quella qualcuno a un certo punto ha detto che era poesia. Francesco aveva tutt'altro in mente. Figurati, aveva la salvezza del mondo, delle anime, voleva ballare con i suoi amici, con le sue sorelle, con i suoi fratelli, eccetera, eccetera. Aveva tutt'altro in testa che la storia della letteratura. La letteratura è fatta di questo, la poesia è fatta di questa cosa, di questo scarto continuo. E allora ho provato a fare anch'io così, a partire dai testi, dal metodo radicalmente induttivo, a tal punto che vi dico, le soglie testuali narrative che aprono, che sono racconti, io proprio li chiamo racconti, io non sono uno storico, non voglio essere, nel senso non è il mio patrimonio, non vengo da lì, ma vogliono essere dei racconti di una persona che ha letto tanto, che ha seguito tanto, che è dentro queste cose, quindi può raccontarvele, ecco, dei racconti sono stati scritti dopo la scelta dei testi, non prima. E quindi quei racconti che troverete all'inizio, diciamo come un mistero proteron, un'inversione temporale, no? Ecco, un prima poi, un dopo prima, introducono, come dire, ma sono venuti dopo, come dire, no? Ecco, sono dei proemi, ma in realtà sono degli epiloghi, cioè li ho costruiti come narrazioni a partire dai testi che ho selezionato. e infatti sono funzionali soltanto alla lettura dei percorsi che voi incontrerete dopo. Non esauriscono gli anni 70 dal punto di vista storico, non esauriscono gli anni 80 dal punto di vista storico. Un amico caro, scherzando e criticando questo lavoro, mi ha detto: beh, gli anni 80 sono stati molto di più di quello che dici. Per amor di Dio, certo, sono stati un'infinità di cose. La vita è un'infinità di cose, è una radicale pluralità. Ognuno di voi ha un racconto infinito dentro di sé, no? E potrebbe dire: ma non c'è quello. Lo so che non c'è quello, non ci sono tante cose in questo libro. Però, insomma, ci sono quelle che mi servivano, quello che io pensavo potesse servire a un lettore che poi avrebbe letto le sequenze dei testi, che io volevo fossero lette come dei libri di poesia. E questo è anche un'altra cosa che tengo molto da aggiungere. Spesso nelle antologie la lettura dei testi è secondaria. L'antologista dice: faccio questo libro per la lettura dei testi. In realtà quello che si legge per lo più è la parola dell'antologizzatore, no? Spesso è verbosissimo l'antologizzatore, perché chi ama la poesia non sa che roba da dire sulla poesia, ovviamente, no? Ecco, un esercizio di questo lavoro è stato quello di limitare il più possibile la mia parola. Infatti io sono molto fiero di dirvi che in questo libro la mia parola è soltanto il 23% delle pagine. Cioè, vuol dire che dovunque voi cadiate, quando lo aprirete a caso, cadrete sempre su un testo di poesia, un bellissimo, potentissimo, sorprendente, forse oscuro, forse inaspettato testo di poesia. Ma è sempre la poesia. È raro che il giro mi permetta la sfortuna di capitare sulla mia parola, ma è un 23% delle possibilità. E questo io ci tenevo proprio come metodo, perché vengo dalla lettura di quelle antologie, in particolare da quella del mio amatissimo Franco Fortini, non solamente, insomma, amato autore, poeta, storico, intellettuale, cioè, importantissimo, un punto di riferimento per tutti quelli che ancora oggi, credo, scrivano poesie e vogliono farlo. Beh, però quando noi leggiamo quella famosa opera che tu hai citato, Bernardo, di cui mi ricordo il titolo, Storia della poesia, Poeti del Novecento, hai questa strana impressione che il testo che tu incontri sia messo lì solo per confermare quello che Fortini te aveva detto per i 5, 6, 10 paragrafi precedenti. Quindi ha questo effetto che la poesia è un po' la predella, la necessità storica di quello che lo storico ha chiamato storia. Ecco, io questo effetto grottesco volevo radicalmente eliminarlo, che la poesia non è necessità, è anzi è frattura della probabilità. È sorpresa continua della storia. Cioè, la storia voleva che i poeti scrivessero così, eppure, e in questo eppure c'è Mandelstam, c'è Zetaiva, c'è Milo De Angelis, c'è tutti i grandi scrittori, no? Che sono questa frattura del probabile, che però vive di contiguità, vive di scambi, vive di contatti, vive in un tramando, come chiamava Roberto Longhi, no? La tradizione, cioè, perché tradizione ci sembra vecchio, mentre tramando, gerundio, presente, con anche un ricordo di un gerundivo magari, quindi una imposizione, però è presente, sempre presente. Allora, questa antologia è fatta di stacchi, ma è fatta anche di contiguità.
Su questo appunto volevo dire qualcosa, che si tratta innanzitutto di 200 autori antologizzati,
Forse anche di più.
E 600 testi, più di 600 testi, forse anche di più, in cui uno dei pregi assoluti del libro è quello di vedere, perché appunto quegli assi cartesiani di cui parlava Tommaso non ci permettono mai di vedere la sincronicità degli eventi, mentre invece il pregio assoluto di questo libro è che noi abbiamo la possibilità di vedere come le generazioni in realtà siano sincroniche per un lasso di tempo, come gli eventi si sovrappongono, e appunto l'antologia si apre con il 1971 e noi negli anni 70 possiamo vedere come autori classici che vanno da Montale, che è il primo testo, passando per Fortini, Luzi, Caproni, eccetera, possiamo vedere come tra gli anni 70 arrivino dei testi come quelli di Somiglianze di Milo De Angelis e siano in qualche modo sincronici e rappresentino proprio quella frattura, diciamo, di cui parlava Tommaso. Ma mettendoli a contatto noi possiamo vedere come la frattura però in realtà sia anche frattura su un piano, e quindi certo, ci siano sempre delle continuità. E questo forse è uno dei pregi assoluti, anche perché nelle antologie precedenti, come dire, noi siamo abituati a leggere la poesia del Novecento e la poesia recente come conflitto di poetica. Per cui anche, diciamo, ancora oggi ereditiamo una visione, per esempio, del campo della poesia contemporanea ancora, come dire, binaria, basata sull'idea di sperimentazione e avanguardia da un lato, liricità e tradizione dall'altra, e così via. Una separazione che in realtà sembra non avere più motivo d'essere quando noi andiamo a guardare appunto i testi. Ecco, nell'antologia di Tommaso, come dire, in qualche modo noi non leggiamo la storia attraverso questo conflitto di poetiche, eppure, e soprattutto non leggiamo la storia della poesia come discorso sulla poesia, ma come testi,
materialità.
Ecco, questa è stata appunto una scelta proprio volontaria, libera.
Ti ringrazio, per me è molto, molto calzante, questa domanda qui tengo. Allora, innanzitutto una cosa sul conflitto dei testi. Questo lavoro ha due modelli straordinari alle spalle, non li cito spesso perché è un imbarazzo, ma sono i due grandi autori che hanno lavorato a una forma di storia alternativa nel Novecento, che sono Walter Benjamin con i Passage di Parigi e Abby Warburg nell'Atlante di Melusine, no? Due grandi autori che hanno provato a costruire dei percorsi, dei racconti, se volete a loro delle storie vere e proprie, insomma, ma a farlo provando completamente a cambiare i presupposti. Ecco, se conoscete queste opere che ho appena citato, riconoscerete forse degli echi in quello che ho provato a fare qui, no? Considerare i testi, per esempio, come faceva Abby Warburg, le opere visive, dell'arte visiva dell'Occidente, come pathos forme, no? Come forme di pathos, quindi come engrammi, quindi memorie di intensità direzionate, quindi potevi costruire una sintassi di avvicinamenti di queste intensità direzionate, e Benjamin con la sua idea straordinaria di non considerare il presente come decadenza, ma appunto di raccontare il presente come montaggio di materiali, di documenti di un'epoca. Allora, queste due esperienze sono alle spalle, mi hanno suggerito molte, molte riflessioni, e ovviamente però tutto questo sarebbe stato impossibile senza questa riflessione che ho citato adesso. Allora, da un lato il Novecento è stato inglobato, divorato da questa lotta ideologica, se vuoi, fra le due correnti che tu accennavi, e questo ha avuto come spiacevole epilogo il fatto che tantissimi grandi testi, e anche ovviamente poeti e libri di poesia, che non rientravano perfettamente in questi due grandi ali, fossero stati in qualche modo schiacciati dalla storiografia o difficilmente inseribili in un canone, no? Per cui noi troviamo che autori straordinari come Bartolo Cattafi non rientrasse, per esempio, nell'antologia di Mengallo. Perché? Perché era difficile inserire in una prospettiva all'epoca, no? Cioè, come dire, col furor, diciamo così, storiografico, si è rinunciato poi a quello che la poesia è, cioè una contraddizione di ogni ideologia. Per cui questo libro ho potuto inserire anche quelle che io chiamo delle rare aves, cioè quegli autori che non hanno delle opere che forse noi potremmo considerare tradizionalmente canoniche o canonizzabili, ma che non di meno hanno scritto opere molto potenti e significative, da Salvatore Toma ad Alessandro Ricci ad altri autori straordinari che hanno lavorato ai margini di queste tradizioni, Riccardo Elber, eccetera, eccetera. Figure che hanno scritto magari uno o due libri epocali, ma che nessuno metterebbe in una storia per autori, no? E invece qui hanno avuto accesso. Uno di questi, lo dico così en passant, perché? Perché mi è stato fatto notare da una bellissima recensione sul Piccolo di Trieste il fatto che questo lavoro è il primo che inserisce Carmelo Bene poeta. Una cosa piuttosto imbarazzante, io non ci ho neanche fatto caso, perché per me era ovvio che l'incontro nel 2000 con il Mal dei Fiori è stato, come dire, un incontro. Venivo dalla sua lettura di Carmelo Bene straordinaria dei Canti Orfici di Dino Campana, che mi ha cambiato la vita, registrata su un disco in una collana straordinaria a cura di Aldo Nove per Bompiani. Quella, io all'epoca non sapevo niente, chiaramente comprai un CD lo misi a palla e c'era Carmelo Bene che leggeva i canti orfici, voi capite, un'apparizione proprio della vita umana. Non ricordo ancora in casa questo suono enorme, potentissimo, e poi l'anno dopo uscì il Mal di Fiori, lo comprai subito, non capì nulla, ce l'ho in prima edizione, un vanto della mia giovinezza, uno dei pochissimi vanti della mia giovinezza, perché poi non ho colto niente di contemporaneo con quella sincronicità come il Mal di Fiori, però per me è un autore rimasto straordinario, l'ho sempre studiato, l'ho sempre letto, ha un grande, non so se è un grande poeta nel senso arcaico della parola, cioè un poietesso, un facitore, un disfacitore di lingua, un grande creatore del linguaggio umano di questi ultimi 50 anni, e quindi anche la sua poesia se ne meritava, perché quel libro è potente in certi momenti soprattutto. Allora qui ho potuto inserirlo e non ci ho fatto caso che nessuno l'aveva mai inserito nel Malbè. Quindi ecco, ho potuto inserire questo. Perché ho potuto inserire questo? Proprio perché ho ragionato non per schemi ideologici, quindi avanguardia, non avanguardia, poesia lirica o non lirica, ma ho provato a seppellire, diciamo così, l'ascia del conflitto tra queste grandi tribù che hanno in qualche modo operato straordinariamente nel secondo Novecento e negli ultimi anche anni del 2000, ma che io non sentivo questo conflitto, io non lo sentivo più così contemporaneo a noi. Lo sentivo in qualche modo storicizzato, storico, anche se ovviamente qui, come dicevo prima, c'è stato un forte imbarazzo da parte mia, perché in qualche modo ho ricevuto le mail di chi era vivo in quell'epoca e che, vedendosi accostato ad autori che odiava di amore combattivo, si è trovato in imbarazzo. E per me questo imbarazzo, ovviamente, che non sono testimone di quel tempo, è molto minore, e non volendo neanche restituire in un'operazione storica quel tempo nella sua integralità storiografica, a me non interessava. A me interessava che quel testo di Sanguinetti, accanto a quel testo di un autore completamente diverso, rendeva conto della radicale pluralità della tradizione poetica, che smentisce ogni attesa. Per cui tu, leggendo Bigongiari, non ti puoi immaginare che 2-3 anni dopo sarebbe uscito, no, un libro completamente diverso, oppure che leggendo appunto Bigongiari qualche anno dopo potesse uscire Giuliano Mesa con Schedario nel 78. C'è un libro che sorprende. Ecco, a me interessava tenere desto il lettore, e questo è un altro, chiudo questo intervento, quest'altro riferimento a Walter Benjamin, che parlava di una storia basata sul risveglio. Parlava di costellazione del risveglio. Ecco, questo vuole essere un libro dei risvegli, cioè il lettore deve essere un lettore partecipe, attivo, che vuole leggere la poesia, non le chiacchiere sulla poesia, non i discorsi sulla poesia, ma vuole leggere la poesia, e questo è uno scandalo ancora oggi. Questo è un libro di testi, e anche chiede anche il coraggio di leggere i testi. Cioè abbiamo ancora la forza e il coraggio di confrontarci con i testi della poesia contemporanea, con la loro straniata, oscura nudità, senza commento, senza un maestro che mano nella mano ti porti dentro quel testo, perché la poesia non è pedagogia, non è la scuola la poesia, non è quello che facciamo in quinta elementare con la maestra che ci spiega, no? Ma è un'esperienza di rottura delle aspettative, di sorpresa, di stare anche nel buio della non comprensione, abituarsi a stare dentro questo buio. Questo libro chiede al lettore tanto, forse chiede anche, in ultimo, chiede questo.
Io, diciamo, siamo verso la chiusura, e volevo chiudere appunto un po' sulla falsariga del libro stesso, cioè nel senso suggerendo percorsi. Un primo percorso, diciamo, l'ho cercato io con anche un po' le mie manie, e quindi vedendo se tu nei percorsi, come dire, costruisci dei possibili racconti che il lettore può costruire, oppure nelle soglie, io, come dire, ho preso seriamente l'idea del racconto e quindi mi sono focalizzato anche molto sull'inizio e la conclusione. Cioè, nel senso, il libro si apre con una poesia di Montale, un monumento che però balbetta, anche proprio nella poesia, diciamo, stessa, perché antologici di una poesia da satura in cespicare, in cui sostanzialmente appunto si parla di una lingua poetica balbettante. E poi invece l'ultimo testo dell'antologia è un testo di Antonella Anedda, preceduto da quello che in realtà è più un romanzo che un'opera di poesia, cioè Noi di Alessandro Broggi, che l'autore definisce romanzo in qualche modo. E poi c'è questo testo di Antonella Anedda, tratto da Geografie, che è un'opera in prosa e che si conclude con un titolo, Sgretolarsi 2, e leggerei: sgretolarsi significa lasciarsi erodere, sgretolarsi permette di coagularsi di nuovo. Ricominciamo. Volevo chiederti, diciamo, se questi segnali di inizio e fine di questa storia, diciamo, cosa, soprattutto di un'antologia di poesie che si chiude con testi in prosa.
Certo, c'è ovviamente tanto da dire su questa scelta, e anche a partire da anche un sigillo, una sfragis personale, no? Il fatto che io, per i primi 15 anni della mia vita non ho potuto mai sostenere un'interrogazione perché balbettavo tantissimo, non è un caso che ho scelto di partire con un testo che si fonda sull'incespicare, sul non riuscire a dire. Credo che la poesia abbia molto a che fare con questo, come dicevo prima, no? Non automatismo del discorso, ma, come dire, un po' con quello che interrompe lo scorrere del discorrere e che è in grado di dare una frattura al discorso. E questa è la grande tradizione della poesia, insomma. Ecco, allora, quindi partire da lì voleva dire partire con questo, ma voleva dire anche partire con un tema fra le tantissime straordinarie poesie di Satura, che è un libro, insomma, molto ricco, appunto vario anche nello stile. Ci sono i capolavori di Xenia, ci sono tante cose, avrei potuto scegliere tante poesie con cui partire, ma questa era l'idea proprio di degli anni 70, no? L'idea che tutti ancora parlano e il mondo da allora è muto, no? Conclude così Montale, che nel 75, vincendo il Nobel, voi sapete, tenne quel famoso discorso, adesso, insomma, vabbè, tenne questo famoso discorso in cui disse: io ho vinto il Nobel, sono un autore di poesia, un prodotto assolutamente inutile, no? Quindi si partiva con una sorta, gli anni 70 sono un po' il decennio antiletterario, del rifiuto della letteratura, di sfiducia della letteratura e poi di straordinario narcisismo, invece, protagonismo della letteratura. Insomma, mi interessava proprio costruire un'antologia che smentisse questo mutismo, no? Il mondo da allora è muto, eppure eccovi 58, 1000 pagine di straordinaria poesia, no? Quindi no, non è vero, il mondo è muto, ecco, i poeti parlano, il mondo parla attraverso i poeti, ed è la grandezza della tradizione. L'ultimo testo invece, Antonella Nedda, ovviamente è un caso che proprio nel 2021 una delle nostre maggiori autrici abbia scritto uno dei libri più belli forse della sua storia, un libro di prosa, e che appunto si conclude con una più, negli ultimi 20 anni, una più ricca presenza di prosa rispetto a versi. È un fenomeno, insomma, che ha un lungo cammino. Questo nel corso del Novecento, la poesia verso la prosa, no? C'è un libro molto bello di Berardinelli su questo, e c'è da dire che oggi stiamo avverando, mi pare, il sogno di Leopardi, no? Voi sapete che Leopardi ha lasciato scritto nello Zibaldone che, insomma, la poesia non è certo legata al metro.
Il proprio della poesia.
Il proprio della poesia non è certo legato al metro. Per tantissimi secoli c'è stata un po' una sovrapposizione fra metro e ritmo, fra metro e canto, che ha, vabbè, una sua precisa storia. Agostino, Aristosseno, l'idea proprio della numerabilità. Ecco, ma non era così sicuramente nel mondo greco precedente, eccetera, eccetera. Cioè esisteva una dimensione ritmica, come spiega Benveniste, molto diversa da quella metrica. Ecco, allora, secondo me, nel corso di questo scorcio del nuovo millennio, la poesia sta esplorando sempre più le proprie barriere, i propri confini, no? Fino a, spesso riuscire a trasformare la frase in poesia, quindi addirittura rinunciando, e questo lo dico anche con un certo dolore personale, anche rinunciando all'esperienza musaica del linguaggio, che è da sempre, insomma, l'inizio della parola. E quindi oggi esistono libri di frasi, non di versi,
esistono grandi libri di poesia che non hanno un verso, ma hanno frasi. E questo ha un significato storico profondo che viene dal romanticismo, eccetera, eccetera. Però oggi è un fatto, oggi è un fatto, e credo che finire con una prosa di una grande autrice, non di meno una prosa che non è per niente romanzesca, non è per niente narrativa, non è per niente neanche prosa in prosa, o poi metto in prosa, cioè è proprio una forma nuova di scrittura, credo che possa essere in qualche modo una speranza per chi legge e arriva all'ultima pagina, per dire che questo libro non conclude nulla, ma semmai apre.
E allora per chiudere invece...
Chiudiamo, vabbè, che poi la vita è anche questo.
Facciamo. Avevamo l'idea di leggervi alcuni accostamenti, in modo da andare anche proprio attraverso la lettura, diciamo proprio, diciamo, questi accostamenti tra le sequenze.
Ce la facciamo? Siamo stanchi, sì. Beh, un finale al meglio, diciamo, della possibilità con la poesia, insomma. Ecco, quando ho fatto altre presentazioni in situazioni un po' meno formali di questa, è stato molto bello, perché solitamente io do il libro in mano proprio alle persone, a chi ce l'ha o a chi non ce l'ha, e spesso le persone trovano un autore che hanno amato, quindi un testo che non conoscevano, e ci troviamo poi a discutere di questi libri, a leggere, a condividere questa esperienza della poesia, che non dobbiamo dimenticare si situa soprattutto in una vita di una pronuncia testuale. Quindi io direi, partiamo da quella coppia del pagina 201. Allora, come vi dicevo, per darvi un esempio concreto degli accoppiamenti non giudiziosi, diciamo, con cui è fatta questa antologia, prendiamo due testi dell'82. Ecco, tu quale vuoi leggere le due?
Leggi la prima.
Ok. Un po' sorpresa, due testi che trattano lo stesso tema, il tema millenario dell'amore, dell'eros, ma nel senso anche proprio dell'amore, ma calato in due forme completamente diverse, ma che sono accadute a distanza cronologica ravvicinatissima, ovvero il libro Medicamenta di Patrizia Valduga, 1982, e l'apparizione del libro di Amelia Rosselli, Appunti sparsi e persi, che recupera tanti testi del suo passato, ma appare nell'83. E però qui sono accostati proprio a rendere conto di una possibilità divergente, no, in questo tema. Leggo Patrizia Valduga. Qual mai sarà l'anno, il mese, qual giorno, e quanto dolce ove per fine avermi, ove odore di maschili epidermidi più non curi e sguardi corpi d'attorno, lor secrezioni e secrezioni con termini, con il sangue che ruota torno torno, viaggi spermatici andata e ritorno su ire rientrate, su affetti raffermi, sull'eco scarsa di transiti umani, con tristi trame quanto mai noiose, allora sogno d'un trascendimento a fiaba o ad arte, in verità poi mento per la vita di visceri e mucose, se ancora l'odorato invidio ai cani.
Perdonatemi, 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 vi amo, vi avrei amato, vi amo, ho per voi l'amore più sorpreso, più sorpreso che si possa immaginare. Vi amo, vi venero e vi riverisco, vi ricerco in tutte le pinete, vi ritrovo in ogni cantuccio, ed è vostra la vita che ho perso. Perdendola vi ho compreso, perdendola vi ho sorpresi, perdendola vi ritrovo. L'altro lato della pineta era così buio, solitario, rovinoso. Essere come voi non è così facile. Sembra ma non lo è. Sembra cosa tanto facile essere con voi, ma cosa tanto facile non è. Vi amo, vi amo, vi amo, vi amo. Sono caduta nella rete del male, ho le mani sporcate di inchiostro, per amarvi nel male. Cristo non ebbe così facile disegno, nella mente tesa al disinganno. Cristo ebbe con sé la spada e la guaina. Io non ebbi alcuna sorpresa. Candore non venne ai vostri occhi, benevolenza era tanto rara, scambiando pugni col mio maestro, mai vi avrei trovati. Vi amo, vi amerei. Tante cose nel cielo e nel prato ricordano amore che fugge, amore che scappa dietro le case, dietro ogni facciata vedere quel che mai avrei voluto sapere, dietro ogni facciata vedere quel che oggi non v'è.
Ecco qui dal sonetto. Grazie a Amelia e a Patrizia Valduga. Come dicevo prima, per me è un grandissimo onore far viaggiare queste meraviglie che questo libro contiene. Quale dovevamo leggere? Quella? Eh sì, passiamo adesso, ci teniamo anche a in qualche modo leggere questo testo, questa coppia di testi, anche qui. Ecco, una cosa che radicalmente, ecco, come dire, se prima avete visto due testi molto diversi, un sonetto che richiama Petrarca, eccetera, eccetera, ma che lo cala nell'eros femminile più divergente sicuramente all'epoca, e poi dall'altro invece Amelia Rosselli con un'altra gabbia metrica totalmente diversa e anche afferente a una tradizione musicale contemporanea che non aveva nulla a che fare con quella petrarchesca. Ecco qui due mondi avvicinati a distanza di pochi mesi. Ora l'idea era su... A che pagina è? Ho dimenticato? Ok, grazie. Era su suggerirvi anche questa vicinanza, aspetta che non ne ho più, scusate, che sì, ora ricordo, anche proprio questa vicinanza fra due testi che invece sono in continuità ma in dialogo, anche non per forza prono uno con l'altro, no? Tu volevi leggere?
Leggi tu da qui.
Ok, va bene. Allora, io l'occasione era quella di leggere un testo meraviglioso di Milo De Angelis, Da distante un padre, del 1989, e a seguire un testo di Aldo Nove, che riprende chiaramente degli stilemi di quello che lui stesso riconosceva come uno dei suoi maestri, appunto Milo De Angelis, ma ne fa qualcos'altro che assomiglia a una parodia, ma non è mai una parodia comica, rimane sempre su un crinale che in qualche modo è fedele al maestro. La parola in me giunge da vicino, una vena dritta, uno scompiglio di fossili, tocca la riva, mi unisce con l'ingiuria preparata. Può essere muffa o olivo, calce o faro, può inoltrarsi nel sangue senza musica, cercare per terra bucce e salvezza. Così, dentro la carne dell'uomo, un sortilegio è bevuto. Il medesimo giornale lo porta tra le docce, a mezzogiorno, strana musica di pollai e di candele. Vede il perfetto buio, l'asticella.
Adesso è questa bolletta dell'Enel, luglio 1988, il 2, sull'orologio le 19:45, non sono una ragione per nessuno, oltre le mani che stringono senza capire il foglio del conguaglio, rosse le linee che contengono le cifre. E alla storia consegno questo, né testimone di me o del mio tempo, vedo inerpicarsi nello stretto dovere che ancora sgretola tempo e tempo dalle persiane, dove il deserto è una goccia che dall'infanzia prorompe in questa cucina.
Si sente, no? Un'attività che ci fanno segnali dalla gente, dalla Puglia. Insomma, grazie a tutti, grazie a Bernardo,
grazie a Bernardo.